Geronimo. Lettere e libri con Iari Bernasconi.
Il teatro dei sogni, e questo è il titolo del nuovo esilarante e io aggiungerei anche un poco sinistro romanzo di Andrea De Carlo pubblicato dalla Nave di Teseo, e noi siamo lieti di dare il bentrovato proprio ad Andrea De Carlo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta anche.
Andrea De Carlo, lei è nato a Milano, ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia, ha lavorato in ambito cinematografico anche con alcuni nomi, come posso dire, altisonanti del cinema italiano. È musicista, pittore, fotografo ed è soprattutto, almeno oggi per noi di Alice, scrittore, autore di libri che sono rimasti, penso lo si possa dire, nel cuore di molti lettori italofoni e che fanno di lei uno degli scrittori più noti del panorama letterario italiano. Ricordo qui almeno il suo esordio nel 1981 con Treno di Panna e Einaudi e ancora Uto Bompiani 1995, ma credo siano almeno una ventina i libri e i romanzi da lei pubblicati. Prima di entrare nel suo teatro dei sogni, diciamo, vorrei chiederle come fa a conciliare tutte le sue attività creative, sempre che ci sia un programma, una pianificazione, usando una brutta parola.
Ma devo dire, io quello che occupa veramente la mia energia è scrivere, cioè questa è proprio la mia attività vera, diciamo. Poi mi interessa anche frequentare altre forme di espressione e credo questo sia utile, poi credo a chiunque, qualunque sia il lavoro principale che si fa, credo conoscere altre forme sia sempre interessante, ci sia sempre da imparare. Perché poi in fondo una storia può essere raccontata in tanti modi, la si può raccontare in forma di canzone, la si può dipingere, per esempio un'immagine dipinta può raccontare una storia. Però poi il mio mestiere è proprio quello di scrivere. È però da dire che la scrittura, il romanzo, comprende dentro di sé da sempre molte diverse forme di espressione, perché in fondo un romanzo ha un aspetto visuale, ha un aspetto musicale, perché nella lingua c'è una musica, ci sono dei ritmi, e in generale si può dire c'è un aspetto multisensoriale nell'evocazione di una scena, nella descrizione di una situazione. Sono tanti i sensi che entrano in gioco, li si evoca perché poi scrivendoli li chiami. Inoltre, devo dire, dipingere da sempre mi è servito per fare le illustrazioni che diventano poi le copertine dei miei libri. E quello per me è molto importante perché una copertina per me è più che una semplice protezione in cui il testo è racchiuso, ma è un po' una finestra attraverso la quale si riesce a intravedere qualcosa della storia, lo spirito più che altro della storia. E anche nel caso del Teatro dei Sogni, il quadro che c'è in copertina, che rappresenta un'anitra piuttosto esotica che vola sopra un paesaggio di stagni, è poi un quadro che c'è dentro il romanzo, nel senso che a casa di uno dei protagonisti si vede appeso alla parete un quadro proprio come questo. Quindi è un po' un gioco di specchi in questo caso.
Io più tardi le avrei chiesto, ma anticipo, come lavora i suoi libri e come organizza la sua scrittura, ma mi interessa questo aspetto del dialogo fra le forme e l'espressione artistica, quindi mi chiedo anche in che modo le altre espressioni artistiche influenzino o partecipino all'organizzazione dei libri e alla loro scrittura.
Beh, in questo caso, per esempio, questo quadro che poi è diventato la copertina del Teatro dei Sogni, io avevo cominciato a dipingerlo proprio mentre scrivevo. Io, come credo chiunque, faccio delle pause scrivendo, non è, anche se è un lavoro molto assiduo che richiede quindi tutta la giornata poi, è fatto anche di pause, anche indispensabili per riflettere, per staccare, no? E non si può andare avanti sempre come treni. E allora in queste pause mi capita a volte magari di suonare qualcosa, oppure di dipingere. In questo caso lo spirito rimane quello della scena che tu stai descrivendo nel romanzo che scrivi. E quindi quando ho cominciato a dipingere mi è affiorata questa immagine, questa strana anitra in volo basso, volo radente sopra le acque. Quindi si compenetrano le diverse forme. Se mi metto a suonare qualcosa alla chitarra o al pianoforte mi viene una musica istintiva, molto così, che affiora per conto suo, ma è legata poi all'atmosfera che sto coltivando con il romanzo. Vale a dire, si crea un clima che può assumere varie forme, ma il clima è quello lì, quello che stai inseguendo, che cerchi di catturare.
Veniamo dunque a questo Teatro dei Sogni, il suo nuovo romanzo, che è una sorta di satira della società contemporanea italiana, un libro a tratti comico e farsesco in cui si racconta, tra l'altro, il ritrovamento archeologico di un teatro nel giardino della villa di un marchese archeologo, teatro riportato alla luce dallo stesso marchese, Guiscardo Guidarini, e tutta una sarabanda, direi, di avvenimenti e conseguenze connesse. La prima a parlare del ritrovamento è una trasmissione televisiva, diciamo, nazional popolare, con questa definizione che non si sa più esattamente cosa voglia dire. La trasmissione si chiama Tutto qui, col punto esclamativo, è presentata da tale Roberta Riscatto, con collegamenti pomeridiani tendenzialmente, mi permetto di dire, ridicoli, con questa inviata in particolare, Veronica del Muciaro, che viene a contatto con appunto il marchese nelle primissime pagine del libro. Vuole intanto raccontarci questo primo incontro e direi i primi sviluppi della trama, che è davvero incalzante.
Sì, di solito quello che succede, che mi succede scrivendo un romanzo, è che ho dei temi in mente, no? In questo caso ce n'erano vari, mi interessava parlare della situazione politica italiana di oggi, mi interessava parlare del campanilismo che da sempre divide l'Italia, un municipio contro l'altro, una regione contro l'altra, e poi di tante altre cose, soprattutto, come sempre, di rapporti umani, interpersonali, di relazioni fra le persone. Però poi quello che succede è che sullo sfondo di questi temi si stagliano dei personaggi che si definiscono via via. E poi ancora, in un passaggio successivo, mi si definisce un'immagine iniziale, un'immagine che poi si anima e diventa come un film, un piccolo film, che è proprio l'avvio del romanzo. Mi succede ogni volta che comincio, anzi io non mi metto a scrivere finché questa prima scena non mi si è definita bene in testa. In questo caso avevo l'immagine di questa Veronica del Muciaro, questa giornalista d'assalto che lavora per questo programma televisivo di grandi ascolti e di pessima qualità, perché appunto è uno di quei programmi che si alimentano di drammi umani, di tragedie, di incidenti, di risse fra vicini di casa, tutta materia che viene buttata dentro un grande frullatore che poi è questo programma che, simulando simpatia per le vicende che racconta, in realtà attinge proprio ai sentimenti più bassi. E questa Veronica me ne immaginavo molto dinamica, molto impaziente, molto presa anche dalla propria comunicazione continua, no? Per cui con le sue pagine cosiddette social lei tiene un rapporto costante con i suoi follower, e in questo caso è il primo dell'anno, di quest'anno, il 2020, ed entra in un caffè di una città immaginaria, ma che potrebbe essere una cittadina del nord Italia, si chiama Suverso nel romanzo, e vuole celebrare il primo dell'anno con un brindisi simbolico, ordina un cappuccino, una brioche, e intinge la brioche dentro il cappuccino e ne prende un morso, ma è talmente presa, in quel che è in diretta con i suoi seguaci, è talmente presa dal sorriso che deve avere, dall'atteggiamento vibrante, che il pezzo di brioche le si incastra nella trachea e la soffoca. Si rende conto, con angoscia crescente, Veronica si rende conto che sta soffocando in diretta davanti ad alcune decine di migliaia di suoi follower. E poi interviene però un uomo che lei all'inizio non vede, perché la afferra da dietro, le pratica la famosa manovra di Heimlich, che consiste nel premere ripetutamente sotto lo sterno la persona che sta soffocando fino a farle rigurgitare questo pezzo di brioche. E questo è l'avvio, perché poi appena si riprende, Veronica ricorre subito alla sua pratica di indagine, per cui si mette subito a chiedere, cerca di capire chi sia questo salvatore, scopre che è un archeologo, ma poi riesce anche a estorcergli un'informazione, vale a dire che ha operato un ritrovamento, non si capisce di cosa, ma un ritrovamento proprio nella provincia in cui si trovano in quel momento. Da lì si mette sulle sue tracce e poi scopre di cosa si tratta. Appunto, questo è l'avvio. Insomma, la scena iniziale è questo soffocamento in diretta che viene poi interrotto a questo strano personaggio.
Soffocamento indirettamente provocato da questa mania social di una delle, certo, protagoniste, chiaramente. La TV mi sembra il primissimo bersaglio di questo sberleffo, in fondo, che vuole essere anche il teatro dei sogni. Lo diceva poco fa, una TV che quanto di più disumano ci sia.
Eh sì, è terribile, è una forma di comunicazione perversa, perché appunto sfrutta persone, sfrutta drammi personali, sfrutta situazioni difficili, ma poi il suo scopo non è certo quello di accrescere la simpatia, di suscitare solidarietà. Lo scopo è di indulgere nei sentimenti peggiori della curiosità più deteriore. E questi programmi ci sono, sono enormemente seguiti, hanno milioni di spettatori, e una delle cose che fanno è creare una serie di cliché, di immagini pronte, che vengono poi vendute al pubblico, no? Per cui tutto viene trasformato, viene semplificato in un modo agghiacciante. Anche questo ritrovamento archeologico, che poi diventa il centro della contesa, viene subito strumentalizzato. L'archeologo a sua volta viene trasformato in uno stereotipo, il marchese, questo nobile uomo, romantico, anche piuttosto attraente. Anche lui diventa subito un cliché che viene presentato da questo programma. La complessità della realtà non interessa a chi fa questo tipo di operazioni, e questo è uno dei discorsi che volevo fare col Teatro dei Sogni.
Bisogna dire, c'è anche il rapporto della televisione con il mondo della cultura. Una delle scene, o alcune delle scene più esilaranti, sono proprio i momenti in cui degli uomini di cultura, magari anche un poco accademici, si ritrovano in questo contenitore immenso e sono spazzati via dalla vacuità. Appena c'è un accenno di approfondimento culturale, in particolare la conduttrice, la signora Riscatto, spazza via qualsiasi tipo di pericolo, insomma, all'orizzonte.
Eh sì, questo è uno dei metodi. Sembra quasi che la televisione si possa fare solo così. È una cosa che poi ho sperimentato proprio anche molto recentemente. Adesso, con l'uscita del Teatro dei Sogni, mi è capitato di essere invitato a vari programmi, non del tipo di quello della Riscatto, programmi di informazione, insomma, diciamo, che parlano di politica e di altre cose, perché poi la politica è un po' dappertutto nella televisione italiana. Ma quello che succede, e vale per tutti i programmi, è che qualunque discorso viene interrotto, viene frammentato. Nessuno riesce ad articolare un pensiero compiuto. Ognuno deve sparare una breve frase, possibilmente a effetto, e poi si passa all'altro ospite. Cioè si presuppone che lo spettatore medio sia completamente incapace di sostenere la propria attenzione per più di qualche secondo di seguito. E naturalmente più lo si presuppone, più si costruiscono programmi basati su questo presupposto, più poi succede. Cioè succede che la gente è incapace di restare focalizzata su un tema per più di qualche secondo. La conseguenza è che non si riesce ad approfondire niente, non si riesce ad articolare niente. Questo è una cosa che chiunque può verificare guardando, direi, qualunque programma televisivo.
Si va in fondo un po' avanti per slogan, ecco. È vero, c'è una parte anche più politica, è una parte tra l'altro preponderante del libro, dal partito, diciamo, di non politici che appunto si improvvisano politici, con questo nome Rivolgimento, che è una sorta di trademark con il copyright proprio stampato insieme al nome, e un altro partito, Unione Nazionale. Ci sono due realtà, due paesi, uno è un paesello, Cosmarate, l'altro, l'abbiamo già citato, è invece capoluogo di provincia, Suverso. Ci sono anche diversi cliché legati ovviamente al piccolo paesello che si sente un po' così schiacciato dal capoluogo di provincia, che invece è più altezzoso e un po' ha questo atteggiamento sdegnoso verso il paesello più piccolo. Alla fine queste due entità fanno quasi a botte per accapararsi i potenziali benefici del teatro. Le chiederei intanto perché ha scelto il Nord, ha ricreato questi posti che però sembra anche a noi della Svizzera italiana in fondo di conoscere fin troppo bene.
Ma perché appunto mi interessava parlare di un territorio che è un territorio molto ricco, molto produttivo. Varie volte si dice se il Nord fosse staccato dal resto d'Italia sarebbe un paese dei più prosperi d'Europa. È un territorio di imprese, di industrie, di attività. È anche un territorio dove ci sono città con dei centri storici molto belli, ed è anche un territorio devastato dalla speculazione che ha intaccato dei paesaggi molto belli, costruendo in modo fuori controllo sia edilizia privata di villone, villette, piazzate dappertutto, sia industrie, capannoni, e questo è un altro dei temi che poi c'è nel Teatro dei Sogni. E comunque mi interessava però parlare anche di queste formazioni politiche che sono relativamente più recenti rispetto ai partiti tradizionali, hanno iniziato la loro attività volendo rivoltare tutto e poi hanno assunto poi alcuni dei peggiori vizi della tradizione politica. Ecco, mi interessava però raccontarli dal di dentro, quindi dal punto di vista di due amministratori locali che sono dei politici con le loro ambizioni, con i loro sogni anche, ma volevo raccontarli nelle loro piccole cose, nei loro ragionamenti, nella loro vita privata, nelle loro rivalità. Era questo che volevo fare.
E del resto ho l'impressione che i personaggi più legati a questi due partiti politici siano forse anche i personaggi più severamente dipinti all'interno del romanzo. Mentre, ma mi dica se è un'impressione sbagliata, ma ad esempio il sindaco di Cosmarate, tra l'altro Cosmarate di sopra e di sotto, come succede spesso per i luoghi più minuscoli, Massimo Bozzolato si chiama il sindaco, che è un po' forse il grande pagliaccio di tutta questa farsa. È anche però un personaggio di cui percepiamo una certa umanità e mi sembra di poter dire la stessa cosa non tanto della conduttrice della trasmissione di cui parlavamo prima, ma dell'inviata Veronica Del Mucciaro.
Sì, alcuni diciamo sono irredimibili, sono come se non avessero la capacità di riscattarsi da quello che sono, però raccontando di questi qua molto da vicino, cioè convivendo si può dire con loro mentre scrivevo, no? Mi immaginavo questo Massimo Bozzolato, questo sindaco che prima vendeva macchinari agricoli, un uomo sicuramente non sofisticato intellettualmente, ma non stupido nemmeno, no? Quindi è uno che i ragionamenti riesce anche a farli, fa delle considerazioni sulla politica, sul suo partito, su cosa si potrebbe o dovrebbe fare. Oppure anche la giornalista appunto potrebbe essere un cliché perché ne ha tutte le caratteristiche, no? Nevrotica, tutta concentrata sul suo aspetto, implacabile nel suo modus operandi, però poi sono persone. Ecco, quello che succede con un romanzo, con quello che mi succede ogni volta che mi immagino molto da vicino un personaggio, è che divento poi lui o lei, no? Nel senso che entro proprio nei suoi percorsi mentali, nel suo modo di ragionare, mi immagino la sua vita quotidiana. E a quel punto vai oltre il cliché e scopri appunto che la realtà è più complessa, anche la realtà immaginaria di un romanzo è più complessa di come la si vuole pensare a volte, perché forse ci è più comodo semplificarla, ma quando ci entri scopri per esempio questa giornalista che lavora per questo programma detestabile, è però una che aveva sognato di fare la giornalista vera, di fare magari la corrispondente dai fronti caldi del mondo, che aveva una vera voglia di fare questo mestiere. E il sindaco magari è uno che una sua forma di buonsenso ce l'ha, magari molto rustica, molto popolare, però non è incapace di certi ragionamenti. E soprattutto ognuno dei due ha una vita, quindi è una vita fatta di contraddizioni, di desideri, di aspirazioni, come succede alle persone normali nella vita vera.
Ed è forse qui che sta, credo, un valore aggiunto di questo romanzo. Cioè sì, si è parlato di satira, si è parlato di romanzo esilarante. Io dicevo, è anche un romanzo però un poco sinistro, perché ho l'impressione che non si limiti alla caricatura portata all'estremo, ma appunto instilli almeno il dubbio in chi legge.
Sì, sì, questo aspetto sinistro in effetti c'è. Cioè c'è una connotazione molto amara poi. Io trovo che l'ironia e anche proprio la comicità e persino la farsa, e ci sono situazioni nel Teatro dei Sogni che diventano quasi apertamente farsesche, no? Diventano quasi anche lì una rappresentazione teatrale di sentimenti della commedia umana. Però credo che sia una chiave possibile per raccontare anche le realtà più difficili, anche più drammatiche e preoccupanti. Per esempio, se io volevo parlare dell'inadeguatezza di una classe politica, dei disastri che può combinare, di come il paese è rappresentato male e anche delle piaghe che poi ci ossessionano da sempre, come per esempio l'incapacità di una visione d'insieme, la continua contrapposizione di una realtà con l'altra, appunto un paese contro la città capoluogo, una regione contro l'altra, è molto parte della realtà italiana, questa frammentazione. Ecco, questo puoi raccontarlo in tanti modi diversi, ma sicuramente puoi anche raccontarlo in una chiave in cui questi tratti vengono messi alla berlina, si schiaccia sul pedale del ridicolo, ecco.
C'è una bella citazione, mi sembra, è la citazione con cui chiude un suo articolo Pier Sandro Pallavicini su Tutto Libri. Lo leggo, il passaggio dice: «Questo è un romanzo riuscito, felice grazie alla felicità di uno scrittore di talento e mestiere che ha trovato la chiave giusta per sfogare la propria insofferenza». Vorrei chiederle se si è davvero divertito innanzitutto a scrivere questo romanzo, e poi un'altra domanda un po' più difficile, o forse no, quanto è importante per lei il fatto che la letteratura possa avere, sì, e debba forse avere una dimensione civile?
Ma io credo, per rispondere prima alla seconda domanda, direi di sì, cioè la letteratura ha una responsabilità, insomma chiunque si rivolga ad altre persone e poi abbia la fortuna, come nel mio caso, di rivolgersi a molte persone che leggono, che quindi diventano un po' dei compagni di viaggio con cui condividere delle considerazioni, delle domande. E credo che sia difficile sottrarsi alla responsabilità comunque di avere un ruolo. Molto spesso a questo ruolo si rinuncia, no? L'ho fatto anch'io, di dire scrivo storie che sono chiuse in mondi che in fondo non si occupano dei temi correnti che attraversano la società oggi. Poi in qualche modo questi temi rientrano, perché se tu parli di persone, queste persone fanno sempre parte di contesti, non sono mai avulse dal mondo a cui appartengono. Quindi del mondo parli comunque e delle sue trasformazioni, dei suoi problemi. Però puoi farlo anche in modo più diretto. Per esempio, in questo caso avevo veramente voglia di parlare della situazione italiana di oggi, con le sue assurde contraddizioni, con i suoi aspetti più ridicoli, ma anche poi più drammatici, perché poi le conseguenze spesso di comportamenti ridicoli diventano conseguenze drammatiche. E credo che questo sia una delle cose che un romanzo può fare. Il romanzo dell'Ottocento, i grandi scrittori dell'Ottocento avevano un ruolo sociale fortissimo, se uno pensa a figure come Tolstoi, Flaubert, Zola, cioè erano personaggi che scrivendo i loro romanzi potevano smuovere le coscienze, potevano. Poi nel tempo gli scrittori hanno cominciato a rinchiudersi sempre più in dimensioni private, intime, oppure a buttarsi nell'evasione pura. Però un romanzo può essere tante cose, può essere anche una finestra che guarda il mondo e che un po' lo racconta e che cerca anche di suscitare delle domande in chi legge.
Si è dunque divertito a scrivere questo libro? Perché la domanda non credo sia del tutto facile.
Mi sono divertito. Poi c'è da dire che scrivere un romanzo è anche una grande fatica, nel senso che richiede molta disciplina, molta costanza, richiede un metodo che può diventare anche implacabile, nel senso che non è che puoi contare soltanto sull'ispirazione. L'ispirazione è indispensabile, ma non è che trafitti da una luce si va avanti come per magia. In realtà questa ispirazione va coltivata, va mantenuta, va sostenuta nel tempo. Quindi c'è un aspetto di grande anche sofferenza, direi, nello scrivere un romanzo, perché il romanzo poi ha a che fare con il mondo reale, ma nello stesso tempo ne è separato, per cui c'è un continuo passare da una dimensione all'altra. In più, poi, scrivendo questo romanzo in particolare, ho attraversato anche tutto il periodo del lockdown, della pandemia, e quindi anche momenti di crisi anche forte, in cui poi mi chiedevo se avesse senso continuare a scrivere questa storia mentre intorno si svolgeva una storia gigantesca che riguardava poi miliardi di persone. Però poi, forse anzi, è stata proprio la dimensione di difficoltà oggettiva in cui scrivevo ad accentuare l'aspetto assurdo e anche ridicolo, comico, delle situazioni che descrivevo e dei personaggi di cui parlavo.
Beh, io la ringrazio di cuore anche per queste considerazioni, Andrea De Carlo.
È stato un piacere, davvero. A risentirci, allora.
Io ricordo che con Andrea De Carlo abbiamo parlato del suo ultimo romanzo, Il teatro dei sogni, appena uscito per La nave di Teseo.